prima di leggere il brano della scrittura, volevo leggere parte di una dichiarazione che l'anno prossimo compie 30 anni, ed è la dichiarazione del manifesto di Manila, che segue, diciamo, il primo documento del 1966 a Berlino e poi quello del 1974. Questo manifesto di Manila, diciamo, si concentra riprendendo i temi principali, che sono quello dell'evangelizzazione mondiale. Leggo solamente dai 21 articoli che ci sono, solamente 3, per riaffermare a noi stessi il privilegio che abbiamo di proclamare l'Evangelo, che è legato al fatto che Dio si è affidato questo. Non è una cosa che, diciamo, ci siamo inventati noi. Dio ci ha dato questo mandato e degli uomini si sono ritrovati, a volte migliaia di uomini di Dio si sono ritrovati per definire come continuare in questo mandato della proclamazione dell'Evangelo. Il punto 2, diciamo, di queste 21 affermazioni dice: affermiamo che nelle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento Dio ha dato una rivelazione autorevole del suo carattere, della sua volontà, del significato dei suoi atti salvifici e del suo mandato missionario. Punto 3. Affermiamo che l'Evangelo è il messaggio immutabile di Dio per il nostro mondo, quindi anche quello di oggi, non di 30 anni fa, non solo di 30 anni fa, e noi ci impegniamo a diffonderlo, a difenderlo, proclamarlo e viverlo, questo Evangelo. E in qualche punto, poi mi fermo, affermiamo che tutti gli esseri umani, sebbene creati all'immagine di Dio, sono peccatori. Sono peccatori e colpevoli, perciò perduti senza Cristo, e che questa verità è una promessa necessaria dell'Evangelo, perché la conversione passa attraverso la missione, il riconoscimento di essere dei peccatori e bisognosi dell'opera di Cristo alla croce, e di cui in qualche misura parleremo anche questa mattina. Allora vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, l'Evangelo di Matteo, al capitolo 16, leggiamo solo 5 versetti, versetto 24 al versetto 28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. Che giova ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Poiché il figliolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono presenti non gusteranno, che sono qui presenti, non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Andiamo a pregare. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché anche attraverso la nostra lode, attraverso la nostra celebrazione, o attraverso le l'esplicitazione di quelle che sono le nostre vicende, non siamo qui e non possiamo barattare la nostra salvezza. Non è in ragione delle nostre situazioni che viviamo, che possiamo, come dire, presentarle a te come elementi per ricevere da parte tua un'attenzione ed un dono. Ma noi siamo qui per riaffermare che la tua opera è un'opera di grazia che è realizzata nella persona di Cristo Gesù, che ha dato la sua vita per noi. E quindi vogliamo riflettere sul privilegio di questa grazia e sull'impossibilità da parte di chiunque di barattare la propria salvezza. Signore, fa che questa parola possa essere importante per me, per noi, per quanti ascolteranno, nel nostro vivere quotidiano, Signore, affinché possiamo essere consapevoli che qualunque cosa noi possiamo godere, lo possiamo solo in virtù della tua grazia. Anche quando lavoriamo, ci impegniamo nelle nostre attività di studi, di responsabilità, ciò che possiamo realizzare rientra proprio in questa grazia che tu ci concedi. Perché se tu ci togliessi il respiro, che cosa saremmo noi? Se tu ci togliessi il cibo, come potremmo andare avanti? Grazie, Signore. Perché tu sei il donatore di ogni cosa, tu sei il Dio di amore, come abbiamo ascoltato. E questo amore lo puoi ancora donare quest'oggi, attraverso la tua parola e nella persona di Cristo Gesù. E per questo ti benediciamo e ringraziamo. Amen. Nessun baratto è possibile. E probabilmente sarà capitato a voi, quando forse eravate adolescenti, ragazzi, pensare di barattare con qualche vostro coetaneo o coetanea qualcosa al fine di ottenere quello che probabilmente il vostro coetaneo, la vostra coetanea aveva, che voi non avevate. E quindi eravate disposti a cedere qualche cosa che voi avevate, quindi a barattare, ti do se tu mi dai. Personalmente ricordo che amavo leggere dei fumetti, quelli di Tex Miller, che vanno ancora, mi pare che quest'anno festeggi il suo 50° anno, e un altro personaggio che si chiamava Black. E spesso per avere questi fumetti ero disposto a barattare delle sciocchezze, quelle che erano le biglie di vetro o i biglioni, così si chiamavano, che avevano un valore a seconda dei colori o a seconda della grandezza. Erano degli strumenti che noi usavamo per giocare, spesso eravamo diventati un po' professionisti, diciamo, di questo gioco delle biglie. Chi ha più o meno la mia età sa di che cosa sto parlando. Probabilmente nella vostra esperienza, di adolescenza, della vostra cultura, altri erano gli strumenti o i giochi che eravate pronti a barattare pur di avere qualcos'altro. C'era anche chi barattava nel mio periodo, nel mio tempo, i doppioni delle figurine Panini, no? Che ancora oggi mi pare che vengono stampate con una tecnologia più avanzata, evidentemente, stampati i calciatori del cuore, così come si dice, o i libri del calcio. Oggi probabilmente gli adolescenti, adottano altre forme di baratto che a mio avviso sono anche molto, molto pericolose. Pur di avere per esempio una foto autografata del proprio idolo o un selfie con lui o con lei, si è disposti a barattare un proprio selfie o un proprio autoscatto, così come viene detto con il cellulare, e a volte anche in forma, come dire, così provocante, pur di ottenere quella forza. E c'è chi, pur di avere successo nel campo della moda, per esempio, dello spettacolo, pur di apparire in copertina di una rivista che milioni di persone acquisteranno per vedere quella foto, sono pronti a vendere, a barattare il proprio corpo. Ovviamente queste forme di baratto sono molto, molto pericolose e spesso sfociano nella distruzione sul piano morale, identitario della persona. E quindi mi permetto di dire agli adolescenti, ma non solo, fate attenzione alle scelte che fate, fate attenzione a come barattate la vostra vita, pensando che probabilmente diventare famosi, diventare celebri, uomini, donne di successo, ricchi, sia, come dire, la soluzione per la vostra vita. La realtà, se questo è ciò che ambite o desiderate, la vostra vita sarà schiavizzata dalle vostre stesse scelte, dai vostri sensi, che pensavate fossero l'espressione di vera libertà. State sostanzialmente barattando la vita con il nulla o con la spazzatura che la società dell'immagine ama vendere fortemente. Il nostro testo ci parla dell'impossibilità di barattare la nostra vita. Qualche nota introduttiva in questo testo, che è intitolato, diciamo, Il prezzo per il discepolato, questo brano si colloca immediatamente, noi non l'abbiamo letto, ma si colloca immediatamente dopo che Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti, dagli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, per questo ventuno. Questo mi pare un contesto importante al nostro brano che abbiamo letto. Infatti, se Cristo ha sofferto prendendo sulle sue spalle la croce, quella croce sulla quale poi è stato inchiodato, crocifisso, come già aveva anticipato lui stesso, allora chi sono i discepoli? Chi sono io? Da pensare di voler seguire il Signore, ma non essere disposto a prendere la croce col Signore nostro, e cioè a prendere su di me il disprezzo, l'emarginazione, la derisione, la persecuzione e persino la morte a causa del suo nome. Ricordavamo questa mattina in piazza che molti cristiani perdono la loro vita sul campo di battaglia della testimonianza, della loro fede a Cristo. E questi sono quei veri discepoli che hanno preso la croce di Cristo. Quindi è una pretesa assurda quella di molti che oggi si definiscono cristiani, perché siamo in un paese cristiano, e guai a pensare a loro in modo diverso, i quali non hanno la minima intenzione di rinunciare a se stessi, come dice il Signore Gesù, prendere la propria croce e seguire il Maestro, verso il 24. Per loro la croce sono altre cose, la sofferenza fisica, le malattie, le problematiche lavorative, la mancanza di denaro, l'impossibilità di fare le vacanze 2, 3, 4 volte all'anno. E quindi, questa croce è ben diversa dalla croce a cui fa riferimento il Signore Gesù. Il brano ci dice però che arriverà un giorno in cui ci sarà la resa dei conti, in cui il Cristo risorto, perché Cristo è vero, è stato crocifisso, l'hanno detto, ma che sarebbe risorto, in cui il Cristo risorto svenerà. Svenerà, ci sono stati, e ci sono, ti vedo discepoli, a differenza di quelli nominali, che per certi versi, pur se cristiani, tra virgolette, sono dei religiosi per interesse economico, i quali si sono arricchiti nelle chiese, abusando del loro potere religioso per togliere ai semplici, agli ingenui se volete, per togliere loro i loro averi, i loro risparmi attraverso un baratto fraudolento. Se tu dai, se tu mi dai, se tu dai alla Chiesa, beh, io ti garantisco che Dio ti sarà favorevole, ti benedirà, ti arricchirà. Ma il testo ci dice che il giudizio è decretato, perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno l'opera sua. Cioè renderà evidente chi sono i veri discepoli che hanno preso su di sé la croce di Cristo, che Cristo ha dato loro, e chi sono quelli che sono vestiti da discepoli, da cristiani, ma di Cristo, il loro Cristo era il denaro, la ricchezza, il benessere. Nessuno di noi evidentemente sfuggirà al giudizio di Dio, per cui l'ammonimento, il richiamo della scrittura oggi è impellente più che mai per te che stai anche ascoltando questo oggi, perché la salvezza, cari amici, non la si può barattare, neppure le benedizioni di Dio le si possono barattare con atti liturgici o azioni meritorie. Ah, oggi sono andato al culto, e allora il Signore mi deve benedire. Oggi sono andato a messa, e il Signore mi deve benedire. Ho adempiuto un atto religioso. Ma con Dio non funziona così. Allora il nostro tema, nessun baratto è possibile, ci pone di fronte a tre aspetti. Il primo luogo è quello di essere discepoli di Cristo. I cristiani sono veramente tali se si identificano con il loro maestro, se scelgono di essere discepoli obbedienti, disciplinati alla sua scuola. E allora questo vuol dire che chi detta le regole del discepolato non è il discepolo, ma è il maestro. È Cristo. Che se cristiani, ma non voler essere seguaci e discepoli di Cristo, evidentemente è in netto contrasto con il termine stesso. Del resto la parola cristiani nasce da Cristo, cioè seguaci di Cristo. Chi vuole seguire il Maestro, quindi non ha alcun diritto di dire la vita è mia, la decido io. Come? Quando? Se seguire Gesù o se e quando seguirlo? Come seguirlo? Il cristiano, il discepolo, è come quel servo descritto nel libro La libertà della disciplina, il quale o sceglie di essere servo, lasciando il pieno diritto al suo signore di decidere per lui, o sceglie di essere un servitore, riservandosi il diritto di scegliere o un certo margine di libertà di scegliere quando, dove, quanto tempo dedicare al Signore e probabilmente alla Chiesa. Gesù dice chiaramente che il discepolo che sceglie di essere discepolo, cioè un vero servo, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. O si sceglie di essere veri discepoli rinunciando a qualsiasi pretesa di libertà dal maestro ed assumere il peso, le responsabilità, il sacrificio, la devozione, il sudore del servizio, o si sceglie di essere cristiani nominali, cioè servitori, i quali alla fine sono maestri a se stessi, discepoli a se stessi, perché decidono l'autonomia nel servizio e nel discepolato. Evidentemente il discepolo non è colui che va sbandierando a quanto sono bravo, quante cose so fare, quanto tempo dedico alla mia vocazione. I miei fratelli dovrebbero saperlo riconoscere, i miei amici dovrebbero vederlo quanto ti spendo per il Signore. Il vero discepolo non è alla ricerca di applausi, di consensi. Il vero discepolo desidera la mercedenza del proprio servizio, del proprio ministero, che solo suo Signore riceva l'onore e la gloria. Questo perché dicevo prima, anche la nostra lode e adorazione non può essere barattata con il Signore. Non gli si può dire, Signore, però vedi, io ti sto servendo, ecco, mi raccomando, abbi un occhio di riguardo nei miei confronti e fai in modo che la Chiesa, i miei amici, si rendano conto che io sto servendo. Il vero discepolo nel silenzio del proprio ministero porta onore al Signore. La croce di cui si carica il vero discepolo, il vero servo del Signore, non è ostentata, non è bandierata nelle chiese e nelle zanne. Lo stesso potrebbe dirsi del predicatore. Se egli è alla ricerca di consenso, di discepoli che chinano il capo al suo passaggio, che a volte mettono la mano in tasca per dare al predicatore, perché questo è quello che il predicatore ha fatto capire, se questo è alla ricerca di consensi per dimettere in mostra le sue doti oratorie, omiletiche, per trarre onore a se stesso, egli tutto è, tranne che in discesa. Egli tutto ha fatto, tranne che rinunciare a se stesso e prendere quella croce di Cristo che Cristo gli avrebbe affidato. E anche per loro si dice questo, quando il Signore tornerà, giudicherà, metterà in rilievo chi sono i veri discepoli, i falsi discepoli. Sapete, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo non sono affatto disposti a barattare la loro gloria, la loro autorità. Non sono disposti a dividere la gloria e i risultati dei ministeri al 50%. 50% la gloria te la meriti tu, 50% è mia, direbbe Dio. Neppure l'1%. O la gloria e l'onore sono al 100% del Signore, del Dio uno prima, o è per loro. Chi sceglie di essere discepoli, sceglie di essere servo. E quindi di rinunciare a qualsiasi diritto di decidere per se stesso ciò che invece il Signore vuole avere il diritto. In secondo luogo, il vero discepolo perde la vita, ci viene detto, per amore di Cristo, per poi ritrovarla. Anche questo aspetto del discepolato è molto radicale. Non solo il maestro ci chiede di rinunciare ai nostri presunti diritti di servi per indossare la croce della sottomissione alla sua sola autorità. Ci dice perfino che se vogliamo vivere dobbiamo perdere la vita. Che pretende, no? Ma come? Devo seguirti e morire. Gesù sta dicendo nuovamente che il prezzo del discepolato è molto alto. In certi casi può perfino costare la vita fisica del discepolo. E questo significa allora che Gesù non è disposto a barattare con il discepolo. Prendi la tua croce e segui. Ah, non puoi dire, signore, sì, io ti voglio seguire, però guarda, vorrei avere uno spazio per me, per i miei occhi, perché io ho degli occhi, non vorrei perderli. Sì, voglio vivere con la Chiesa, però, signore, ma la Chiesa mi occupa tanto tempo, allora permettimi che il 70% della mia autonomia sia legata al mio tempo che voglio gestire e gestire. Il discepolo non può pensare di essere tale fino a un certo punto. O si è discepoli o non lo si è. Non si è discepoli solo se si hanno tutti i comfort della vita, uno stipendio adeguato alle esigenze dello sport, dello sguardo, delle vacanze, di studio per i propri figli, per la propria famiglia, le loro università rinomate. Se Dio garantisce una bella e comoda casa, se mai in cima al monte uno arriva al mare, in una bella isola, che poi un terremoto, un tsunami potrebbe far cadere, diciamo, demolire. Non si è discepoli se si ha la macchina all'avanguardia, la più tecnologica del nostro tempo, sempre connessa con le nuove tecnologie che l'ingegneria informatica ha messo a disposizione. Oppure se posso essere discepolo, signore, se tu mi dai un gesto, perché io possa raggiungere i poveri del mondo con facilità. Se chi desidera questo, quindi salvare solo la sua vita sul piano materiale, avendo piacere di essere classificati dagli altri discepoli, come un discepolo di Cristo. Bene, la scrittura ci dice, come dirà Paolo, il cristiano, un discepolo, dovrebbe dire che non vive più per me stesso, non vivo più per me stesso, cioè per i beni materiali, per le ricchezze materiali, per gli onori che possono venire dalla fame, ma vivo per colui che ha dato la sua vita per me, il Signore Gesù. Notate la densità vocazionale che emerge nelle parole di Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo. Non vivo più per me stesso sostanzialmente. Ma vivo per Cristo, perché Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nella casa del mio vivo, nella fede del Figlio di Dio, il quale mia amata ha dato se stesso per me. Ora il concetto che abbiamo letto nel nostro testo iniziale è quello che chi avrà perduto la sua vita per amore io la troverà, è quello che Paolo esprime in queste sue dichiarazioni. E sempre Paolo, trattando il tema della resurrezione dei credenti, cioè i veri discepoli in Cristo, è di dire quest'altra verità, e se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo il più miserabili tra tutti gli uomini, prima Corinzi 15:19. E anche qui Gesù sostanzialmente sta dicendo che nessun baratto è possibile. O si è discepoli di Cristo e si è liberi, o si è liberi imprenditori con l'etichetta del cristiano. Ma solo i veri discepoli, i primi discepoli, troveranno la vera vita, qui, ora e per l'eternità, anche se probabilmente la perderanno in battaglia nella testimonianza di Cristo. E infatti la futilità delle ricchezze è tale che non saranno mai sufficienti per essere salvati. E Gesù lo dice chiaramente in questo testo, che giova all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua, versetto 26. E quindi il terzo aspetto si parla dell'impossibilità di barattare la salvezza. Nessun baratto è possibile. Notate che la storia biblica narra di un giovane molto ricco, il cui racconto è anche metafora, diciamo, della realtà di molti giovani, non solo, anche oggi. il quale voleva barattare con il Signore Gesù la propria salvezza. E la prima cosa che questo giovane dice andando incontro al Signore Gesù: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Matteo 19. E racconta, narra che questo giovane alla fine era orgoglioso di sé, perché aveva potuto rispondere affermativamente che fin dalla sua giovanissima età aveva osservato tutti i comandamenti che il Signore Gesù gli disse di osservare. Il Signore mi hanno già fatto questo. Tu mi stai chiedendo qualche cosa che io ho già fatto. Quindi la domanda che devo fare non è tanto sono disposto a fare. Che cosa mi dai per tutto quello che io ho già fatto? Quest'uomo risponde che secondo l'insegnamento della legge di Mosè, lui aveva già fatto tutto quello che era richiesto. Non aveva bisogno di aggiungere altro. Ciò che restava era ricevere un premio da Dio. Gli ho dato l'obbedienza alla legge, e lui mi dovrà salvare, mi deve salvare. Il testo si dice che Gesù, amando il giovane, dice: decide di non mettere in discussione, come dire, anche se avesse avuto tutta l'autorità per farlo, non mette in discussione le sue presunte buone opere, che in qualche misura rappresentavano la sua ricchezza per barattare la sua santità. Rappresentavano la sua ricchezza spirituale e che voleva ostentare anche di fronte al Signore Gesù per avere vita eterna. Gesù lo conduce però a riflettere su quel che mancava per poter avere o per ottenere la vita eterna. Ma fate cosa gli disse Gesù? Se vuoi essere perfetto, perché la salvezza la si può ottenere barattandola, se c'è perfezione. Se vuoi essere perfetto, va, prendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi, avendo lasciato tutto, vieni e seguimi. Questo è il prezzo del discepolato. Rinunciare a tutto per abbracciare Cristo. E quello che segue nel racconto è che il giovane ci dice, avendo molti beni, fu turbato e non fu affatto disposto a rinunciarli. E quindi scegliendo di non vendere nulla e di non seguire il Maestro. Ora è evidente che le parole del Signore Gesù erano una provocazione, diciamo, affinché il giovane capisse che se il suo cuore era ancorato alle ricchezze materiali, queste gli avrebbero impedito di seguire il Maestro. Perché dovrà il tuo tesoro, dirà il Matteo capitolo 6, versetto 21, là sarà anche il tuo cuore, e viceversa. Dove c'è il tuo cuore, c'è il tuo tesoro, dove c'è il tuo tesoro, c'è il tuo cuore. Allora se il tuo cuore ha le ricchezze di questo mondo, se ha la fama di questo mondo, non puoi seguire il Signore. Inoltre Gesù voleva che il giovane capisse che la spiritualità morale non poteva essere barattata con la grazia. Signore, ma io i comandamenti li ho già osservati tutti. La Chiesa mi ha detto che dovevo fare questo, questo e questo, e l'ho fatto tutto, quindi la salvezza mi è dovuta. Una mia collega che è morta qualche anno dopo avergli parlato di queste cose, mi dice, ma se non ci vado in paradiso io, non ci va nessuno. Perché era così convinta che le opere che lei aveva fatte e che la religione gli aveva chiesto erano sufficienti. E ne aveva anche, così nell'immagine, ostentato tutte le sue opere religiose, statue, quadri, vedete che aveva presente nella sua casa. E io molto brutalmente le dissi, ma anche in confidenza, che tutte quelle cose l'avrebbero portata diritto all'inferno. Ma non ha voluto ascoltare. La grazia è sempre priva di opere. altrimenti non sarebbe grazia, diceva Paolo in Atti, Romani 11:6. Ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti la grazia non è più grazia. Se anche il giovane avesse offerto il mondo intero, visto che era già molto ricco, e ammesso che avesse potuto guadagnare il mondo intero, se avesse voluto darlo al maestro, questo non gli avrebbe giovato a nulla. Il testo di Matteo 16:26 che abbiamo letto ci dice: chi gioverà l'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Probabilmente questo giovane voleva comprarsi la salvezza con le sue ricchezze, perché gli obblighi, diciamo, mosaici li aveva già assolti, era già stato un bravo e importante religioso, per esempio offrendo indulgenti somme di denaro alla Chiesa. Avrebbe potuto essere, come dire, un'ulteriore azione meritoria, quella di donare alla Chiesa. È molto diversa da quella che ci è stata detta quest'oggi, attenzione. E purtroppo, sapete, molti ricchi, anche menoristi, anche poveri, e forse se ricordiamo quello che è accaduto nel 1517 con la vendita delle indulgenze, dove chi non aveva neppure da mangiare era costretto in qualche misura dalla visione della Chiesa a dare il denaro per acquistarsi una salvezza per se stesso, per i propri cari, che non so di quanti mille anni più avanti. Nel corso della storia molti uomini ricchi hanno, come dire, donato alla Chiesa, hanno lasciato dei lasciti molto ingenti alla Chiesa pensando di acquistarsi in questa maniera la loro salvezza. Il giovane ricco più o meno stava dicendo la stessa cosa: signora, cosa devo fare? Cosa ti devo dare per avere la vita eterna? Il regno dei cieli, la vita eterna, non si può barattare con le ricchezze materiali, né tantomeno con le opere religiose. E purtroppo vi sono molte donne, molti uomini ancora oggi, giovani e non, indotti nell'errore dalla religione, e pensano che la grazia di Dio la si debba barattare o la si possa barattare con le proprie opere religiose, meritorie, e con le indulgenze meritorie. Oppure il rispetto di quelle festività religiose, l'osservanza dei riti, l'essere di tanto in tanto più buoni, perché a Natale si può essere più buoni, a Natale si può dare di più. Ecco, sono tutte espressioni che ci dicono che l'uomo vuole barattare la grazia, vuole barattare la salvezza. Ma non è possibile. Gesù dice senza mezzi termini che la salvezza non la si può barattare. A Dio non si può dire io ti do, mi dai. In latino si dice tout des. Ti do perché tu mi dia. Quello che l'uomo deve fare, che deve dire sulle proprie ginocchia, in modo convinto e di umiliazione: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Queste sono le parole che troviamo in Luca 18:13. E questa è la mia preghiera, il mio auspicio per te, che tu possa fare la preghiera del pubblicano, quella preghiera che era in netta opposizione alla preghiera del fariseo, che è la preghiera identica a quella di molti oggi che dicono e credono di essere cristiani, ma che rifiutano Cristo. Il fariseo, stando in piedi, pregava dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli uomini, come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come quell'uomo, il pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto ciò che possiedo. E l'insegnamento del Signore Gesù a tale proposito fu: io vi dico che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, il fariseo. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si sarà abbassato sarà innalzato. Chi perde la sua vita per amore mio, la troverà. E allora per concludere, nessun baratto è possibile. Non è possibile barattare la salvezza, ma c'è la buona notizia. C'è la buona notizia che per i peccatori è possibile essere salvati. La scrittura ci dice che Dio Padre ha concesso di salvare i peccatori solo in ragione del sangue di Gesù Cristo versato alla croce per la remissione dei peccati dei peccatori. Se possiamo usare impropriamente il verbo, diciamo, barattare, beh, diciamo che Dio ha accettato di barattare la salvezza dei peccatori con il sangue di Gesù Cristo. L'unico baratto possibile per la salvezza. Questo è quello che Giovanni disse vedendo il Signore Gesù. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questo è quello che Gesù stesso affermò quando disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Giovanni 10:11. Ecco, tutto questo conferma di quello che è il compimento della profezia. Quando viene detto, ripreso poi dalla lettera agli Ebrei, questo è il sangue del nuovo patto che Dio ha ordinato per voi. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza stravimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Quindi Dio ha barattato la tua salvezza, la mia salvezza, con il sangue di Cristo. Tu non puoi fare altro. O accetti il sangue di Cristo per la tua purificazione, o rimani nei tuoi peccati. E qualsiasi cosa tu pensi di fare per la salvezza sarà un modo diretto, scusate l'espressione, per portarti all'inferno. Se Dio non voglia questo per la tua vita.